Chi vince il campionato?
Chi vince il campionato? Secondo me lo vince uno fra Napoli, Juventus, Inter e Milan. Salute!
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano.
La Juventus deve giocare la sua partita come ha sempre fatto, affrontare sempre l'avversaria al massimo, cercando di portare la partita dove conviene a noi e non a loro. È chiaro che la loro esperienza è un momento che attraversano, l'ultima squadra che ha vinto il campionato insieme al Napoli, non per un'opinione se no per i fatti, le due favorite per questo campionato.
Campionato.
Questo è l'ombra del mondo.
Sarà un campionato aperto perché ci sono tante squadre che hanno investito tantissimo, hanno colmato un grandissimo gap. Come l'Inter, secondo me ci sono altre 4-5 squadre che sono accreditate nello stesso modo con l'Inter, che hanno lo stesso nostro obiettivo.
La passione per questo sport, per il calcio, mi porta comunque a prescindere a vedere, no, una partita. La guardiamo sapendo che sono due squadre molto molto forti, quindi abbiamo massimo rispetto, ecco, la guardiamo e ce la gustiamo.
Non sarà l'ombelico del mondo, è certamente l'ombelico del campionato questa Inter-Juventus, che inizia esattamente fra 53 minuti e una manciata di secondi, secondo big match, secondo match scudetto, anzi terzo di questa stagione. Il primo è stato lo 0-0 di Torino tra Juventus e Napoli, poi c'è stato il derby vinto dal Milan con l'Inter 2-1. Oggi si gioca questa sfida a San Siro tra Inter e Juventus. San Siro che sarà il palcoscenico martedì anche di Milan-Napoli. E ci sono delle notizie da dare anche a proposito delle difficoltà di formazione del Milan. In ogni caso viviamo insieme l'ora che ci accompagna al fischio d'inizio dell'arbitro guida. Vi daremo tra qualche istante le formazioni. Ci sono le formazioni ufficiali e c'è una novità nella Juventus. Vi do anche i numeri per entrare in contatto con noi. Se vorrete potete già prenotarvi per intervenire. 800 24 00 24 è il numero verde, 349 238 6666 per i vostri sms e WhatsApp anche vocali. Carlo Genta, ciao.
Ciao Giovanni, siamo tutti in attesa.
Sì, tutti. Anche Antonio Conte, anche se ieri ha fatto finta di niente.
Tutti. Molto più di noi, secondo me.
Sì, ieri è stato il sabato di quelli che facevano finta.
Sì, è stato il sabato di quelli che facevano finta, di quelli che non giocavano, di una squadra di marziani che popola il nostro campionato, perché è una cosa. L'Atalanta è una cosa meravigliosa e sorprendente tutte le volte che la vedo, con i suoi limiti, con i suoi difetti, con la sua discontinuità, però è qualcosa che non c'entra niente con il nostro campionato. E poi il sabato di quelli che facevano finta a Bologna, di quelli che giocheranno a febbraio di un campionato che tanto regolare non è, ma questo lo sapevamo già.
Sì, io non sono d'accordo sul fatto di non essere regolare o falsato, altrimenti tutte le volte che c'è un rinvio che va avanti per due o tre mesi con l'asterisco è falsato, allora dovremmo dire per trasposizione, che ne so, che è falsato lo scudetto, l'ultimo del Milan, perché l'Inter rimase appesa tre mesi all'asterisco col Bologna, e chiaramente non è così. Franco Ordine.
Ecco.
Ciao Ciccio.
Ciao Franco. No, ma io quelli che facevo finta, Franco, intendevo quelli che si gioca tanto per, no? Quindi Thiago Motta, i favoriti siete voi, Inzaghi, ma figurati, gli altri investono,
sì, vabbè,
Conte, la partita la guardo, ma così per scherzo.
Sì, vabbè, ma questa è un po', diciamo, la solita pantomima che ci riservano gli allenatori quando si tratta di questa stagione. Poi quando arriveremo più in là, e insomma i verdetti e soprattutto la classifica sarà un po' più scolpita, vedrete che cominceranno a cambiare la musica, cominceranno a cambiare le espressioni e cominceranno anche a cambiare le opinioni di quelli che dicono che il fatto che sia stata sospesa una partita che poteva essere tranquillamente giocata, come si sono incaricati di dimostrare i fatti tra ieri e oggi a Bologna,
per fortuna,
non cambi. Sì, per fortuna,
certo,
però... non abbiano cambiato diciamo formalmente l'andamento classico del campionato. E beh, insomma, secondo me poi si cambierà opinione anche su questo fronte.
Oh, intanto così ci togliamo via il dente, via il dolore, poi vediamo le formazioni di Inter-Juventus, che chiaramente sarà il filo conduttore di questa prima ora che ci porta alle 18 al fischio d'inizio di Inter-Juventus, ma dentro ci metteremo anche altri stimoli. Intanto per parlare del Milan, che sta preparando la partita con il Napoli in grande emergenza Fonseca, Reinders e Theo Hernandez, a proposito di Bologna-Milan che non si è giocata, non ci sono perché sconteranno contro il Napoli la squalifica, Tammy e Abraham si sapeva, non ci sarà, non c'è però Franco neanche Matteo Gabbia.
Esatto, vabbè, questo obiettivamente è uno, diciamo tra virgolette, degli incerti del mestiere. Si era capito, devo dire francamente che si era un po' capito, perché lui era tornato con l'affaticamento muscolare dalla nazionale, salta la partita con l'Udinese, gioca la partita col Bruges in cui il suo rendimento è stato obiettivamente al di sotto della traiettoria precedente, oggi in allenamento ha avuto questo acciacco al polpaccio, secondo me ne avrà per un bel po', e quindi il Milan dovrà fare a meno di lui, che è stato un po' da un certo punto di vista la rivelazione in difesa, però insomma dovrà fare ricorso agli altri due, sì, che sono Ciao e Pavlovic, non c'è nemmeno Teo, ma Teo è un'altra questione, è per squalifica, e quindi insomma il Milan affronta il Napoli con il peggio possibile, sì, dal punto di vista dello schieramento.
Sì, anche perché no, Carlo, si è capito che Fonseca, di Pavlovic e dei suoi pochi equilibri si fida poco, dovrà farseli andare bene.
Ma quelli del Milan sono equilibri molto fragili e molto sottili, Franco lo sa benissimo, cioè è una chimica che sta in piedi e che funziona se tutti quelli che servono sono al loro posto, che poi è una questione di caratteristiche, non sto dicendo che Gabbia è più forte di Pavlovic o più forte di Gabbia o più forte di Ciao, è semplicemente una questione di equilibri, di equilibri, quando le cose sono così sottili, che insomma se ti manca un giocatore con certe caratteristiche poi fai fatica a sostituirlo, e quindi poi Milan, appunto, non avrà Reinders per squalifica, li avrebbe avuti in caso avessero giocato, vabbè, ma questi sono discorsi che sappiamo.
Sì, insomma, sappiamo. Ascolta un attimo perché c'è De Vrij, microfoni di Sky Sport, lo prendiamo al volo dal prepartita di Sky.
Ma penso che c'è ancora tanto da migliorare, da crescere, ne stiamo lavorando tutti insieme, e penso che stasera sarà un'ottima partita per dimostrare questa crescita.
Oh, De Vrij che gioca nel centro della difesa dell'Inter con Bastoni e Pavard. Allora vi do le formazioni: Sommer in porta per l'Inter e poi Pavard, De Vrij e Bastoni, tre della difesa, i cinque di centrocampo. Gli esterni sono Dumfries e Di Marco, gli interni Mkhitaryan e Barella, il regista è Zielinski, perché Aslani continua ad avere problemi fisici anche se è in panchina. La coppia offensiva è formata da Thuram e Lautaro Martinez. La novità è nella Juventus, c'è Di Gregorio in porta, i quattro della difesa sono Cambiaso, Danilo, Kalulu e Cabal. I due di centrocampo, Fagioli e Locatelli, così è stato segnato nella grafica che ha pubblicato la Juventus, e quindi Fagioli gioca nei due di centrocampo, mentre i tre alle spalle di Vlahovic sono Conceição, McKennie e Weah, fuori Ildiz e Thuram. Franco, che riflessione così a caldo?
Allora, la mia prima riflessione è questa. Allora, intanto che ufficialmente Simone Inzaghi ha praticamente bocciato Aslani, perché non è che lo fa fuori per motivi fisici, perché se non ci fosse stata la Juve ma il Verona, avrebbe giocato Aslani.
Quindi non si fida.
Secondo, Non si fida, bravo, e quindi bisogna prendere atto di questo. Secondo, riannoda e in qualche modo ripara qualche buco difensivo con questo nuovo schieramento da parte dei quattro dietro Thiago Motta, però obiettivamente il fatto di far giocare con Sessão a sinistra e Weah a destra significa proprio che si è reso conto che il giovane turco in questo momento è scarico, come mi pare abbia già dimostrato nelle ultime due apparizioni. Io devo dire che per i problemi che ha la Juventus per le assenze è uno schieramento che da molti viene considerato irrazionale, ma secondo me ha una spiegazione molto logica e molto calcistica.
Sì, molto di attenzione, perché ad
di
esempio
contenimento.
Sulla catena sinistra l'Inter ha bastoni di Marco Mkhitaryan, immagino possa non impazzire un allenatore se dall'altra parte magari perde gli equilibri.
Sì, ma è una squadra, mi sembra, molto di contenimento. È vero che, come dice Franco, il giovane turco ha le pile un po' scariche, che è Yıldız. D'altra parte, a questo ragazzo che è molto giovane si mette la maglia numero 10 sulle spalle, gli si chiede tantissimo, qualche volta riesce a darlo, qualche altra no, però l'avrei magari in un'altra partita avrebbe giocato lui là dove giocherà McKennie. Mi sembra una formazione molto, una squadra molto di razionale per l'appunto, ma di contenimento.
Io
insomma,
penso che alla fine giocherà fagioli davanti,
fagioli dietro, sì, ma giocatore diverso, però è Franco, perché
sì, io
la scintilla che ha Yıldız non ce l'ha
sui social, certo, della Juventus. Poi vediamo, minuto numero uno. Beh, saremo lì ad osservare chi sta a destra, chi sta a sinistra, chi sta avanti,
tantissimo,
chi sta dietro. Franco, prima di salutarti, ti posso far sentire una cosa e chiedere un parere anche su un'altra?
Sì.
Allora, oggi è anche il giorno della volta e ritornano. Domani Balotelli fa le visite e firma per il Genoa, a proposito, no? Quattro anni dopo ritorna in Serie A. E poi ti faccio sentire questa cosa, perché tutti pensavano che avesse scherzato. Invece senti Francesco Totti, il nostro amico Alessandro Alciato, a Miami, alla tappa dell'EA 7 World Legends Padel Tour. Che cosa ha detto a proposito del suo ritorno in Serie A?
Ho detto che almeno 2 mesi di allenamento ci vogliono, perciò i tempi sono questi, no?
Quando hai detto voglio tornare non era uno scherzo?
No, no, non è uno scherzo, non è uno scherzo. Ho preso un po' seriamente. La squadra c'è, una o due squadre ci sono. Mo vediamo la testa cosa mi dice, ma soprattutto il fisico.
Perché la testa, dai, sappiamo cosa ti dice.
La testa già sa la risposta. Vediamo il fisico come reagisce.
Che pensi, Franco?
Ma io penso, nel caso di Totti, che sarei veramente molto deluso e molto triste nel rivederlo ancora con un tentativo di giocare, a dimostrazione del fatto che non ha fatto pace con la sua nuova condizione. E devo dire che sono molto curioso di vedere se Mario Balotelli è, come ha promesso, è capace di smontare il campionato, la Serie A, o se è capace di smontare definitivamente il Genoa. Io propendo più per questa seconda ipotesi.
Genoa insomma, cattivo, Genoa che oggi ha perso 3-0 in casa della Lazio, che in questo momento si è messa alla pari con Atalanta Udinese e Juventus con l'asterisco, perché deve giocare. Sì, no, la Lazio è, insomma, l'abbiamo un po' sottovalutata in tanti.
La Lazio vola. La Lazio vola benissimo anche in Coppa sul campo del Twente. A Torino sappiamo come ha perso, e oggi ha vinto grosso modo in scioltezza. 3-0 lo racconta. Quanto a Totti e a Balotelli, mi sembra, e sto assistendo in questo momento allo Sport che fa il verso alle fiction televisive che fanno il verso allo Sport, perché Totti, Balotelli, LeBron James, mi sembrano tutte delle gran serie televisive che con lo Sport vero hanno a che fare fino a un certo punto.
Fino a un certo punto. Va bene, Franco, ciao, grazie, buona partita.
Ciao,
grazie,
Ciccio.
A voi.
Ciao, grazie a Franco presto. Ordine, a proposito di cose che forse abbiamo un po' sottovalutato, ci mettiamo dentro anche l'Atalanta, che zitta zitta si è riarrampicata in zona Champions League. E dico una cosa, io non so se siete d'accordo, questi sono giorni in cui Mancini giustamente è nell'occhio della critica, e lo è per colpe sue fondamentalmente, però bisogna dire con grande onestà che Matteo Retteghi è un regalo che il Mancio ha fatto al calcio italiano, andandolo a pescare quando nessuno lo conosceva, prendendolo per la nazionale. Oggi Retteghi è un attaccante nelle mani di Gasperini da 10 gol nelle prime 9 giornate di campionato. Sai che forse abbiamo risolto il problema del numero 9.
No, ma poi di una qualità, fa di una qualità che è incredibile, ma d'altra parte sappiamo, basta chiedere a Ciccio Marocchi, ti dice che ogni giocatore in mano a Gasperini vale un 30% in più.
Sì, sì.
Questo è uno che
però io
ha le caratteristiche.
Le critiche, quando Mancini ci ha detto l'attaccante alla prossima partita sarà tale Matteo Retegui.
Sì, facevano i sorrisetti, ma infatti, ma lo stiamo scoprendo a questo livello, ma probabilmente si sta scoprendo anche lui da solo. In questo momento è un attaccante, ma che io sono curioso di vedere anche alla riprova della Champions League cosa possa dare, perché rischia di essere un attaccante davvero di livello europeo.
Traffico, torniamo subito.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Certe notti macchina calda e dove ti porta decide lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai.
Tutti quanti sappiamo l'importanza della partita, insomma, cosa comporta per la nostra società, per i nostri tifosi, per noi stessi. Sappiamo che è la nona di campionato, quindi sicuramente non sarà una partita decisiva, ma avrà grandissima importanza. Ma...
17-22, squadre che stanno entrando in campo a San Siro, Inter e Juventus per il riscaldamento. Allora, ridò le formazioni che sono ufficiali. L'Inter gioca con Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni. A centrocampo Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan e Di Marco. E poi davanti Thuram e Lautaro. Invece la Juventus risponde con Di Gregorio in porta, Cambiaso, Danilo, Kalulu e Cabal. Poi Fagioli, Locatelli, Conceição, Wea, McKennie e Vlahovic. A San Siro andiamo da Dario Ricci. Ciao Dario.
Ciao Giovanni, ciao ragazzi.
Allora, raccontaci un po' l'atmosfera.
Sono appena entrate in campo le squadre per il riscaldamento. L'atmosfera è chiaramente quella delle grandissime occasioni per questa sfida che, insomma, il sottotitolo è fuori secondi, Derby d'Italia fuori secondi, ma immagino che già avrai dato le carte sul tavolo da gioco, perché insomma chi stasera fa il risultato si lancia col Napoli una prima significativa fuga scudetto. Da sottolineare, ecco, rispetto alle formazioni, la presenza anche Thiago Motta ha voluto anche invertire Cambiasso con l'inserimento di Caballa, no? Praticamente Cambiasso prende il posto a destra di Savona, che era dato titolare, e sulla sinistra va Caballa. Altro dato rilevante è chiaramente l'assenza di Yıldız a favore di UEA, quindi insomma si prepara una sfida che, manco a dirlo e forse sarà pure banale sottolinearlo, avrà proprio nel centrocampo la chiave, no? Proprio perché lo stesso Motta sembra voler rimpolpare quel reparto che è forse poi quello più efficace nell'Inter.
Credo che sia proprio questa, no Carlo, la chiave di lettura di questi movimenti. Carlo?
Anche questa, insomma. Sì, eccomi, mi senti? No, è certamente questa la chiave di lettura, perché la Juventus, insomma, diciamocelo chiaro, si gioca molto più dell'Inter in questa partita, perché l'Inter ci arriva bene, l'Inter ci arriva con grande convinzione, ci arriva con una squadra che tutto sommato, l'abbiamo visto nelle ultime uscite, sta bene, è convinta, ha sistemato, sembra aver sistemato anche i problemi che aveva. Per la Juventus, per questa Juventus, è il primo vero grande test stagionale, secondo me, perché da questa partita deve trarre punti, convinzione e anche tranquillità. Dovesse perdere oggi a San Siro, sono delle voci che cominciano a far discutere.
Sentiamo la voce di Thiago Motta a microfoni di Sky Sport.
Indietro, fa parte del passato, pensare oggi, concentrati sulla partita, grande ambiente, atmosfera un grande ambiente di calcio da viverlo e da giocare al massimo, concentrati, con responsabilità e allo stesso tempo cercando di portare la partita dalla nostra parte, facendo attenzione alle cose che dobbiamo evitare alle cose che dobbiamo fare.
Quali sono?
Dobbiamo evitare soprattutto le transizioni che hanno. Penso che è una squadra che, al di là della qualità tecnica, hanno una grande qualità fisica. Nel recupero è una squadra che mette spesso le squadre avversarie in difficoltà, perché recuperando palla vanno veloci in avanti con tanti uomini, e noi in quel momento lì dobbiamo essere molto bravi.
Allora, evitare le transizioni, no? Credo che sia in questo, Carlo, la chiave di tutto, anche delle scelte che stiamo cercando di interpretare e commentare.
Sì, e poi, come sai, venerdì l'abbiamo appurato, parlare, dire contropiede è una parola che non va bene, se si può usare qualunque altra cosa, ma oggi è fuori legge contropiede. Transizioni stanno nel fatto che l'Inter aggredirà la Juventus ed è bravissima a farlo. Sappiamo quali sono le caratteristiche dell'Inter: riparte veloce, va verticale, ha un modo di giocare molto chiaro, molto preciso, compreso il ruolo fondamentale dei due braccetti difensivi, e quindi ha ragione perfettamente Thiago Motta, cioè il senso della partita sta in quel punto lì.
Sì. Per chiudere con San Siro, Dario, ci dai un po' di atmosfera invece a livello di pubblico? Ovviamente c'è il tutto esaurito, c'è il max incasso, c'è, insomma, ci sono tutti gli ingredienti classici di una sfida di altissimo livello, mentre la Juventus entra in questo momento in campo per il riscaldamento.
Sì, chiaramente tra il boato di fischi, ma è inevitabile. Non ci sarà, ecco, questo è un elemento importante, la coreografia della curva nord, l'ha annunciato nella sua fanzine, curva nord che chiaramente vuole dare ulteriori segnali di discontinuità col recente e opaco e anche negato passato, ma staremo a vedere come si svilupperà la situazione. Quindi, ecco, non è prevista alcuna coreografia specifica, non mancherà chiaramente il tifo delle grandi occasioni, Giovanni.
Allora, questo è 33 minuti al fischio d'inizio di Inter-Juventus. Ciao Dario.
Ciao,
ci fermiamo 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta 349 238 6666 per i vostri sms, whatsapp, anche vocali. Una piccola pausa e siamo qui.
Tutti convocati anche su whatsapp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Stagione in cui c'è una comprensione agonistica, quindi legata a tanti impegni ufficiali, davvero notevole, come mai è capitato. Ma come mai è capitato il fatto che anche si è conclusa la stagione precedente con giocatori che hanno finito veramente le loro competizioni, non da ultimo Lautaro, che comunque ha vinto il campionato con l'Argentina in Sud America e che è arrivato qua praticamente, se ricordiamo, ha giocato la prima partita con la squadra ed era la prima partita di campionato a Genova. Quindi siamo ripartiti in questa stagione con condizioni non ancora smaltite nell'ambito di quello che è la stanchezza, con impegni ravvicinati, e non è facile gestire tutti gli impegni, perché, ripeto, sono tanti, e quindi dobbiamo assolutamente trovare un rimedio, perché mi pare che in questo giro di convocazioni nazionali siano circa 100 gli infortuni patiti da quelli che sono stati richiamati nelle varie nazionali. Quindi è un numero elevatissimo. Oggi, devo dire, rispetto anche solo ai tuoi tempi, diciamo la velocità, lo scontro agonistico è maggiorato, cioè ormai questi allenatori moderni giustamente restano molto alto, per cui c'è un dispendio di energie sicuramente straordinario che non va di pari passo col numero degli impegni.
Questo Beppe Marotta, microfoni di Sky. Massimo Caputi, ciao. Massimo?
Sì, io ci sono, pronto.
Eccoti, questo era Beppe Marotta, manca poco meno di mezz'ora a Inter-Juventus. Si discute di calendari e se ne sta discutendo tanto in questi giorni in Italia, ma non solo. In un certo senso c'è poco da girarci intorno, anche queste grandi partite sono impattate in maniera importante da infortuni e stanchezze.
Ma guarda, io sono contento che cominciano i diretti interessati, e non solo Marotta ma anche gli stessi giocatori, gli allenatori, a portare avanti questo tema. A mio avviso hanno aspettato fin troppo, hanno aspettato che si stilassero i calendari, che si inventassero tornei. Cioè, io credo che è veramente una presa di posizione forte da parte dei diretti interessati, giocatori in primis e poi tutti quanti, sia giusta, perché si gioca troppo e, tra parentesi, giocandosi troppo molto spesso lo spettacolo non solo è privo dei grandi giocatori perché infortunati, ma proprio è di basso livello.
Sì, bisognerebbe sempre aggiungere l'altra gamba di questo tavolo, si guadagna troppo.
Sì,
su questa cosa abbiamo capito che i calciatori sono sordi. I calciatori hanno rischiato di far saltare tutto il sistema all'epoca del Covid, dicendo che non rinunciavano a un centesimo. Quindi figurati se rinunciano a un centesimo oggi per giocare meno, per lavorare meno, giocare meno. Io su questo devo dire una posizione un po' diversa. Però il dibattito è aperto.
No, ma poi dove, guarda Giovanni, dove non arrivano i giocatori arriva il mercato, perché io sto notando un trend. Non so se Massimo è d'accordo con me, sto notando un trend per cui, guarda il caso Rabiot esemplificativo, ma ce ne sono molti altri. Insomma, se si abbassa lo spettacolo si moltiplicano le partite, se lo spettacolo è di livello inferiore, insomma, dobbiamo ragionare un po' su tante cose che non sono soltanto moltiplichiamo le partite, facciamo più soldi. Non so fino a che punto questo gioco regge.
Carlo, io sono d'accordo, anzi io sono sempre stato un sostenitore che bisogna giocare meno per avere ancora più appeal, no? Proprio perché magari c'è l'attesa, quell'attesa che oggi non c'è più. Io sono sincero, io non mi ero ricordato che venerdì giocavano le partite di campionato, cioè perché proprio faccio fatica a seguire tutto e ti dirò, a volte
sì,
non ho neanche la voglia. Bravo, noi perché magari a volte siamo costretti, ma se potessimo fare a meno credo che lo faremmo. E dico anche che il mercato qualche segnale anche sul ribasso degli acquisti di un certo tipo si è verificato,
esatto,
anche quest'anno. La stessa Premier League, esatto, ha speso meno e sinceramente prendere un giocatore a parametro zero ma che gli devi dare 8 milioni di euro, mi vado a prendere... capito? Un giocatore che costa molto meno e che magari, come la Lazio con Tavares, ha scoperto un giocatore fantastico, cioè, e l'ha pagato 5 milioni.
Sì, complimenti. Sì, sì, sì. A proposito di Lazio, ti faccio sentire Baroni.
La squadra deve crescere di gara in gara. Noi ogni partita rinnoviamo una sfida a noi stessi nel lavoro e anche nelle partite, perché poi siamo ambiziosi, la squadra è ambiziosa, io, ma la piazza, i nostri tifosi, la società, e quindi per fare qualcosa di importante dobbiamo mantenere alto questo livello prestativo.
Oh, mi viene una riflessione, Massimo. È arrivato il momento delle scuse a Lotito? Su questa,
ma io guarda, comincio prima nel dire che i complimenti li faccio a Baroni, che è arrivato un po', non è che fosse stato acclamato il suo arrivo, al contrario, perché sembrava una diminuzio, invece Baroni è un signor allenatore e lo ha dimostrato. E poi sì, hai ragione, perché comunque la Lazio, cambiando e teoricamente si poteva pensare facendo abbassare un po' il livello tecnico, no? Per alcuni giocatori importanti che sono andati via, però ogni tanto quando si capisce che bisogna cambiare l'aria nello spogliatoio, aprire le finestre, cioè svecchiare un
bisogna
po'.
Bisogna avere il coraggio
cercare...
di farlo.
Bravo, e quindi sì, i complimenti vanno fatti a Baroni per quello che sta dando la squadra e la società che ha saputo cambiare, e lasciami dire anche a scegliere dei giocatori che magari altre squadre più blasonate non sono andate a cercare e che invece stanno facendo molto bene.
Massimo, mi dici la tua su Inter-Juve che inizia tra 23 minuti?
Guarda, sono molto curioso perché la Juve concede poco e l'Inter è una squadra che invece produce tanto. Vedo l'Inter favorita anche perché faccio fatica a capire come la Juve, sul piano offensivo, con le carenze e con le assenze che ha, possa mettere in difficoltà i nerazzurri.
Ciao Massimo, grazie.
Ciao Max. A voi, ciao.
Grazie,
ciao.
Massimo Caputi. Carlo, ti faccio fare la prima domanda ad Evaristo Beccalossi, che stiamo disturbando a San Siro. Oh. Ciao Becca.
Ciao ragazzi, non disturbate perché c'è una bella atmosfera, quindi si sta bene. Ho avuto problemi perché qua non si prende
strano,
poco, però sono contento.
Non succede mai.
Sì, è vero.
Ma ti sento rilassato, tanto partitina, no? Partitella tranquilla.
Sì, è amichevole.
Non è
quindi...
No, ma no, tu ci scherzi, ma ormai Becca, ormai no, l'Inter ha lo status della grande, cioè è l'Inter la squadra da battere, è l'Inter quella che si mette lì e aspetta gli altri. Sono gli altri che devono sfidare l'Inter, mentre l'Inter li aspetta lì al centro del quadrato.
Ma più che aspettare il centro è la, tra virgolette, la sudditanza psicologica che per anni dicevano la Juve è tosta, però alla fine portava a casa il risultato. Adesso sulla carta credo che noi siamo più forti, quindi è dimostrato. Però non bisogna mai sottovalutare, perché è una partita talmente importante che basta un episodio. Però io sono fiducioso perché la Juve sta costruendo, ha cambiato tutto, ha cambiato tanto. E una volta si diceva il DNA della Juve non perdona. Mm. Adesso sono gli altri che si preoccupano dell'Inter, quindi noi dobbiamo solo stare attenti e rispettare la Juve, però sulla carta credo che sia favorita. Ecco.
Sì, io credo che l'Inter debba un po' cancellare però questa sera quella crepa che si è aperta col derby, dove se avessimo parlato fino a 10 minuti prima del derby avremmo detto più o meno le stesse cose.
Ma no, ma lo sapete, ormai di calcio e siamo tutti preparati. Lì dopo la grande prestazione col City ci sono delle cose che scattano nella testa a livello inconscio, e quindi lì è stata una partita a sé, perché avevi giocato talmente bene col City che ci poteva stare. Poi te ne accorgi durante la gara che non sei brillantissimo, però il calcio non è che schiacci un bottone e rientri subito in carreggiata. Quindi mi aspetto che anche in questo campionato i valori sulla carta, ti ripeto, noi ci sentiamo più forti, le dita hanno fatto grandi cose. Però c'è da stare attenti, perché insomma, giocando ogni 3 giorni, competizioni e la testa dei giocatori non è che sono che schiacci dei pulsanti e vai sempre a manetta. E quindi bisogna sempre stare in campana rispettando i valori della squadra.
Senti,
e io sono migliorato come parlo prima.
Ma guarda, parli come Marotta.
Sei bravissimo. Sembri Marotta, infatti.
Parli come Marotta. Becca, ma tu qualche interview l'hai vinto, sì?
Sì. Ma lì mi gasavo perché negli anni '80 erano quelli più forti e spaccavano anche in campo i Maroni.
Ma
perché...
per quello ti dicevo,
Becca, sì, pensa che io ho visto... Ero allo stadio, un Inter Juve 4-0. Mi sembra tu c'eri. Te lo ricordi?
La ribaltata, certo che me lo ricordo, anche perché era più.
Ero bambino, ma ero allo stadio, pensa a te.
Porco cane, mi fai ricordare quanti anni ho allora. Devo fare il conto. No, però era per io che erano i più forti. Quindi io ero più pericoloso con le partite normali. Però incontrando la Juve, duello Platini e Beccalossi, tutte quelle menate lì che dicevo, ma dove sono finito qua, c'è il grande campione, io ero appena arrivato, però io mi casavo, e quindi se ero protagonista in quella partita lì anche la prestazione mia veniva risaltata a 1000 per 1000.
Ha mai chiesto a Michel cosa pensava lui quando gli dicevano duello Beccalossi Platini? No.
No, non ho avuto tempo, però mi ricordo una partita a Brescia che nevicava, mi diceva, ma cosa facciamo? Guardiamo sciare, perché c'era nevicava, con gli aneddoti attorno che sono ancora bellissimi. Però erano i più forti, quindi io mi gasavo, sono a giocare contro Tardelli, Gentile, Cabrini, Zoff, in porta che gli ho fatto gol anche a Zoff.
Senti, ti fanno paura i tuoi amici Antonio e Lele? Becca, ti fanno paura gli amici Antonio e Lele che zitti zitti stanno lì in testa alla classifica? Allora, aspetta, perché abbiamo problemi di collegamento con San Siro, vediamo se riusciamo a ripristinarlo, altrimenti ringraziamo Evaristo Beccalossi e lo salutiamo.
Le mitiche connessioni, le magiche connessioni di San Siro.
Ma magari quando ci sarà lo stadio nuovo sarà possibile riuscire a parlare al telefono con qualcuno che è a San Siro. Vai Becca, se vuoi chiudere.
Vi saluto, ho preso un crampo, mi sono bloccato nella posizione, così mi sentite.
Dimmi solo se ti fanno paura con Teoriali, che zitti zitti fanno finta, ma intanto...
No, dentro ho piacere che facciano bene, perché non avevo dubbi, quindi mi sento, li vedo spesso. Però, sai, nessuno si aspettava lì, io anche lì, dopo Verona non arriva Natale, dimissioni, invece credo che alla fine il lavoro paghi. Loro stanno facendo grandi cose, quindi...
E quindi è così. Intanto sono hanno aperto la prima mini fuga del campionato. Grazie ad Evaristo Beccalossi. 17 minuti al fischio d'inizio di Inter Juventus. Possiamo andare al traffico, poi torniamo e viviamo quest'ultima parte di attesa del via della partitissima.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Fallo anche tu e come no? Si guadagna di più, è comodo. Qui nessuno diventa autonomo senza fare un po' il fenomeno.
L'Inter è una squadra che quando velocizza il gioco in avanti è una squadra molto pericolosa, perché si ricompattano. Quando la squadra avversaria arriva ad attaccare su un errore o su una buona fase difensiva che fanno nel recupero, è una squadra molto veloce in avanti e noi dobbiamo essere molto attenti.
Allora, questo era Thiago Motta di ieri, poi abbiamo sentito anche la versione di oggi dopo l'ufficialità delle formazioni. Gianni da Firenze, 800 24 00 24. Gianni.
Salve, buonasera e complimenti.
Buonasera.
Per il programma. Senta, io voglio dire due cose. Una sull'Inter e una sull'Atalanta.
Sì.
Sull'Inter ti dico, per me Martinez andava ceduto quest'estate, perché un attaccante che in sei mesi fa tre gol è già scaduto, è già bollito. Perché l'Inter c'ha centrocampisti da dietro, si inseriscono e fanno gol, ma questo, se si fa tre gol in sei mesi, per me sarebbe già scaduto. Poi sull'Atalanta sento dire anche lì da voi, Retegui è un fenomeno, sta crescendo, farà magari 30 gol. Quell'altro Luke,
ma secondo me,
il valore aggiunto è di Gasperini, questo genio e si chiama Gasperini, perché tutti questi.
Però Gianni, perdonami, Gianni, ma noi l'abbiamo detto, sì. Valore aggiunto, l'abbiamo detto, nelle mani di Gasperini sta lievitando. Detto questo, qualcuno è andato a prendere, il mio ragionamento era quello, siccome allora aver preso Retegui da dove si trovava e averlo portato di fatto nel calcio italiano attraverso la nazionale era stato accolto da tante perplessità, polemiche e ironie. Io credo che alla fine il Mancio abbia portato un buon attaccante, che con Gasperini sta diventando un attaccante che è quello che vediamo. Prego Gianni.
Si può sbizzarrire, perché questo c'ha il fisico, cioè il colpo di testa è forte, ma ti dico, se mi insegni che questi giocatori erano giocatori anonimi, Luke, ma chi lo conosceva? Però messo nell'impianto di gioco e ha costruito il Gasper, questi moltiplicano le forze, diventano dei fenomeni, comprati a 20, ora magari valgono 80. Per me questo è un genio. Gasperini.
Sì, sì.
In più in più
ha anche vinto, perché poi si dice sempre però non vinci e alla fine
è l'ultima volta vinto.
Certo.
L'Atalanta c'ha anche e quello lì è il futuro, andrebbe seguito quel modello lì, secondo me. Grazie.
Sì. Grazie a te Gianni.
Grazie Gianni.
Fatemi salutare Massimo Giletti. Ciao Massimo.
Ciao a tutti.
Massimo.
A proposito,
ex Atalantini, non c'è stasera Coop Miners, ma tu che voto dai all'inizio di stagione di Coop Miners?
Ma io dico che la Juventus è una squadra che ha messo dentro 9 giocatori, un allenatore nuovo, non dico anche una società nuova, quindi il voto che devi dare è un voto che si brucia dal tempo, il fattore tempo, quando sei Juventus non hai tempo da aspettare. Quindi è complesso un voto che secondo me non si può dire nulla su Coop Miners, bisogna aspettarlo come tutti i grandi. È un giocatore forte, 60 milioni trovo una cifra fuori regola, fuori senso, ma è un giocatore che fa la differenza.
Sì.
Bisogna aspettarlo, e infatti la Juve la paga, lo si vede da quando c'è Coop Miners davanti, i problemi ci sono.
C'è tanta pressione sulla Juve stasera, la percepisci? Secondo te non deve caricarsela sulle spalle?
È una squadra troppo giovane, ha una media bassissima, va a incontrare una squadra che dà lo stesso allenatore, lo stesso modulo, gli stessi giocatori più o meno, credo da 4-5 anni. Gente abituata a fare finale della Coppa del Mondo, gente abituata a fare Coppa Campioni. Questi sono dei dati, la psiche sugli uomini è fondamentale, ma soprattutto anche su un calciatore. Quindi quando hai tanti ragazzi giovani, questa sera sarà per me molto difficile. La Juve poi da quando ha perso Bremer non può più mettere Kalulu sulla destra, ha perso spinta, ha messo un ragazzo come Savona che non è ancora pronto secondo me, quindi siamo in difficoltà, per me ovviamente in difficoltà.
Carlo,
Non so, sì sì, no, ma tutto questo è vero, però è chiaro che se vuoi costruire qualcosa di grande devi vincere queste partite. Io ho detto prima che questa partita vale molto 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 per la Juventus più che per l'Inter, ovviamente non in termini di classifica perché siamo a ottobre, però per tutto quello che c'è dentro a questa partita anche in proiezione futura, Massimo.
Sì, però è una Juventus che arriva senza dei giocatori importanti, arriva con gli uomini contati, e questo alla fine fa differenza. Se tu guardi la panchina dell'Inter, nonostante le assenze, anche un paio di assenze importanti dell'Inter, la Juve non ha la forza di non solo, secondo me, cioè certo che se la gioca, ma è una squadra rispetto a Napoli e Inter al terzo gradino.
Te la leggo, la panchina della Juventus. Ci sono i due portieri Perin e Pinsoglio, c'è Gatti, c'è Savona, perché oggi gioca Cambiaso a destra e gioca Cabala a sinistra, c'è Rui, e poi Turam, Ildiz, Azic e Mbangula. Questa dovrebbe essere la panchina della Juventus.
Mi basta. Poi qualcuno mi spiega perché Gatti non gioca più. Questo è un problema, una roba che non... Ma chi gioca? Di nuovo Savona?
Giocano Danilo e Calulu centrali, Cambiaso a destra e Cabala a sinistra, i quattro di difesa. L'interpretazione che abbiamo dato, ascoltando anche Thiago Motta nella breve intervista pre-partita, è che in un certo senso lui abbia bisogno di cautelarsi soprattutto sulla catena sinistra dell'Inter, quella di Di Marco, Bastoni, Mkhitaryan, e quindi potrebbe essere una scelta di questo genere.
Ma sai, francamente Gatti mi sembra, non lo so, mi lascia perplesso non usare Gatti. Poi, per carità, non sono lì, però ripeto, è una squadra giovane, molto giovane. Questa sera è una prova forse più grande di lei, vediamo come reagisce. La domanda è: in 10 batti l'Ipsia, cosa tiri fuori da dentro di te? Non lo so. E poi mi fai delle prestazioni non di livello. Questo è tipico psicologicamente di squadre giovani.
Sì,
non hanno continuità.
Sì, questo sì. Questo
sì, poi bisogna capire quale sia la giusta dimensione di questa Juventus tra le due.
Ma non dobbiamo esagerare, perché allora, nove giocatori nuovi in un sistema di gioco nuovo, con un allenatore nuovo, è molto complicato. Quindi quando tu mi dici che giudizio dai, positivo, perché le rivoluzioni sono sempre importanti e vanno fatte totalmente, perché sennò sono delle rivoluzioni a metà. Ma alla Juve non si ha mai tempo per reagire, perché sei sempre sotto pressione se non vinci. E questo è il punto.
Ti chiami Juventus, ma ti chiami Juventus, Massimo. Stagioni di transizione alla Juventus, le stagioni di transizione non esistono, e questa non è una stagione di transizione, però questa a me sembra una squadra che comunque è attrezzata per non essere una squadra di transizione, ecco, mettiamola così.
Sì, però c'è un punto interrogativo enorme su quello che doveva essere il cervello e il motore del sistema, che era David Luiz. Questo è un grosso punto interrogativo, perché è grandissimo investimento e al momento è un lontano parente di quello che abbiamo visto. Quindi la domanda è: se tu punti a avere finalmente un top player lì, e la squadra non ce l'ha perché ha fatto disastri, anche un punto di vista, insomma, la reazione che ha avuto nel finale contro la Lazio, tentando di colpire un giocatore e con un'entrata forsennata a centrocampo, mi preoccupa anche per come regge la testa di questo giocatore.
Reazione scriteriata, si era messo nelle condizioni di essere cacciato, questo è, insomma, poi, senza riaprire tutto il dibattito perché ci siamo annoiati, però diciamo, ragionando sull'approccio di un giocatore, si era messo nelle condizioni di creare un problema.
Sì, appunto, però vuol dire che non sa neanche tenere i nervi sotto controllo in questo periodo, quindi vive un momento difficile psicologico e lo sente, perché non è normale che uno reagisca in quel modo a nulla, perché non c'era stato nulla.
Massimo, ma per un tifoso della Juventus è complicato il confronto a distanza con Conte, che è l'acceleratore per definizione e lo sta facendo a Napoli?
Vabbè, guarda, per me è il più grande rammarico personale. Io ho sempre creduto che Antonio Conte sarebbe stato l'ideale
per tutta una serie di motivi, soprattutto perché ha il cuore bianconero dentro, l'anima bianconera, e ha una storia che, e poi sai, Antonio lo reggi magari 3 anni, per carità, poi è complicato tenerlo,
però ti diverti quei 3 anni,
però sono 3 anni in cui tu sei sicuro che hai fatto il massimo da quel punto di vista. Poi dopodiché le scelte societarie sono state altre, sappiamo anche perché, quindi io sono convinto che Thiago Motta sia stata la scelta giusta. Bisogna però essere molto pazienti, e non so se noi bianconeri siamo pazienti.
Come è anche giusto che sia. Allora ci fermiamo qui, ringraziando Massimo Giletti. Ciao Massimo.
Ciao Massimo, un abbraccio.
Ciao a tutti, grazie a voi.
Buona partita. Buon Inter Juventus che scatta esattamente tra 5 minuti. Io vado al riepilogo delle formazioni. Inter che gioca con Sommer in porta, Pavard, De Vrij e Bastoni, 3 della difesa, a centrocampo gli esterni, a destra Dumfries, a sinistra Di Marco, in mezzo Barella, Zielinski e Mkhitaryan, gli attaccanti Thuram e Lautaro. La formazione della Juventus: Di Gregorio in porta, Cambiaso, Danilo, Kalulu e Cabal in difesa, a centrocampo Fagioli e Locatelli, dietro a Vlahovic, Conceição o Weah, vedremo chi dei due giocherà a destra, Fagioli in mezzo e Weah o Conceição a sinistra. Arbitra guida il VAR e Mazzoleni. Noi poi ci fermiamo per il GR delle 18, racconteremo tutto il primo tempo di Inter-Juventus. Ricordo anche che poi faremo un approfondimento su questa straordinaria domenica di motori, perché questa mattina in Thailandia abbiamo visto la vittoria di Pecco Bagnaia nel Gran Premio di Buriram, con classifica mondiale che si è accorciata a meno 17 per Bagnaia su Martin, che è arrivato secondo. E poi attendiamo alle 21, quindi dopo Inter-Juventus, il Gran Premio del Messico di Formula 1, con la Ferrari che scatta in pole position con Carlos Sainz, e con qualche timido spiraglio che si apre per poter immaginare di provare a inseguire il mondiale costruttori, cosa impensabile fino a 2 mesi fa. Mi fermo per un istante, lascio spazio al GR delle 18, 800 24 00 24. Se volete intervenire per seguire insieme a noi il primo tempo di Inter Juventus, potete già prenotarvi.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati.
Oggi lo spazio è il centro della Terra.
Telecomunicazioni, finanza, sicurezza nazionale e presidio dei confini passano oramai tutti dalle stelle.
E la corsa allo spazio è la nuova frontiera da raggiungere per le nazioni, ma ormai anche per i privati.
Io sono Giampaolo Musumeci.
E io sono Emilio Cozzi.
E io consumo gli scarponi tra Africa e Medio Oriente.
Io invece racconto il mondo visto dall'alto.
E Geopolitica dello Spazio è l'unica guida per andare nello spazio anche senza andarci.
Geopolitica dello Spazio è il nuovo podcast di Radio 24, disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
E ricordate, sempre coi piedi per terra,
ma con gli occhi al cielo.
Convocati.
Momento ci vogliamo godere anche questi 3 punti fino a mezzanotte, poi da mezzanotte un minuto iniziamo a pensare al Milan già da domani, ecco. Quando uno poi vince riesce a recuperare più in fretta. Io quello che dico ai ragazzi: guardiamo di partita in partita con grande umiltà, con grande voglia di migliorarci, ecco. Anche questo dico a tutto l'ambiente nostro, ecco. Cerchiamo di essere equilibrati, cerchiamo di essere tutti compatti, perché arriveranno dei momenti in cui si farà più fatica, magari qualcuno rimarrà deluso perché ha volato troppo alto.
6 minuti e 30 sul cronometro a San Siro, 0-0 tra Inter e Juventus, partita che è iniziata con grande equilibrio. C'è stata un'imbucata di Conceição, che è schierato regolarmente a destra, quindi lasciando la sua catena a sinistra, quella a UEA, in questo non c'è stato un cambio dal punto di vista delle abitudini da parte di Thiago Motta. Si sa che ha costretto Bastoni a una rincorsa all'indietro, non è successo nulla, ma racconta di come la Juventus proverà a dar fastidio all'Inter in questo derby d'Italia. Maurizio De Giovanni, buonasera.
Buonasera, ciao, Maurizio. Buonasera a tutti.
Spettatore ciao interessato di Inter-Juve, immagino, no? Come Antonio Conte.
Sì, sì, la guardiamo, come dice il mister, perché siamo appassionati di calcio ed è una partita da vedere, ma chiaramente io ricordo a tutti sommessamente che siamo alla nona giornata, quindi nulla di quello che io mi rendo conto che è necessario, diciamo, tenere altissimo com'è il livello dell'attenzione sul nostro calcio, però siamo alla nona giornata, quindi nulla di quello che accade adesso è, non dico decisivo, ma anche in qualche modo importante. Sono partite che determinano molto, perché sia l'Inter che la Juventus quest'anno hanno problemi di identità, mi pare di capire, nel senso che l'Inter ha preso molti più gol di quelli che aveva preso l'anno scorso in questo momento, e la Juventus ha una grossa fatica a fare gol invece, avendo peraltro incomprensibilmente secondo me non preso nessun'altra punta a fianco a Vlahovic, cioè la Juventus che pure deve affrontare due competizioni ai massimi
solo
livelli
con Milik.
Ma Milik è infortunato seriamente, è stato operato, credo.
Quindi non è che Conte guarda la partita come sospettano tutti, perché da qui esce il nome dell'avversario per lo scudetto.
Da qui uscirà al limite una ritrovata autostima di qualcuna delle due, ma non credo possa uscire niente di fondamentale.
Intanto c'è calcio d'angolo per l'Inter, voglio raccontare questa cosa. C'è stato un intervento di Danilo su Lautaro Martinez. Danilo, che dopo un paio di minuti ha rischiato di dover uscire dalla partita perché ha commesso un fallo, il fallo era suo, però è rimasto, diciamo, un po' sotto con il ginocchio. Era molto dolorante, si è alzato dalla panchina a gatti per scaldarsi, però alla fine Danilo ha stretto i denti ed è rimasto in campo. Vai Carlo.
No, stavo guardando. Quanto a questa partita, secondo me, sto guardando con attenzione dove l'Inter va a prendere la Juve, perché lo Stoccarda in settimana ha dimostrato come si dà fastidio a questa Juventus in embrione. Quanto a Maurizio, che saluto con grande affetto, non la raccontano giusta né Conte né lui, perché guardano questa partita non tanto, sì, perché gli piace il calcio, ma più che altro perché secondo me ci credono.
Sì.
Gli piace moltissimo la classifica, gli piace moltissimo la squadra che uno allena e l'altro tifa, e sanno perfettamente che sono da corsa. Questo lo sa sia Maurizio che Antonio Conte.
Sapevo che Carlo avrebbe detto ovviamente questa cosa, e probabilmente ha anche ragione, perché l'occhio del tifoso è chiaramente l'occhio del tifoso, insomma, non è l'occhio dello sportivo. Io sono convinto che Conte guardi a questa partita nella prospettiva, se c'è una prospettiva di medio periodo, è per la partita che dobbiamo giocare a Milano con l'Inter, di cui ho un paio di giornate.
Sì, sì.
Con l'Inter tra un paio di giornate.
Con
Milano è la prossima martedì.
Sì, sì,
con l'Atalanta,
Napoli fa due trasferte in tre giornate a San Siro. Sì.
A Milano, sì.
Sì, sì.
Però,
sì,
francamente, sì. Allora, c'è questa cosa bellissima per il Napoli in questo momento, proprio meravigliosa, la consapevolezza di poter giocare con estrema serenità. Il Napoli l'anno scorso è arrivato decimo con una quarantina di punti di distanza dall'Inter e una ventina dalla Juventus, quindi qualsiasi cosa accada, no, è veramente tutto quanto un ritrovato miracolo. Poi Conte è ragionissima, cioè bisogna evitare la delusione, non l'illusione. Cioè bisogna evitare che alla prima sconfitta, che inevitabilmente accadrà, ci ritroviamo a gestire una condizione di tristezza che non ha proprio senso, perché ripeto, il Napoli in questo momento vola altissimo, molto al di là di ogni ferrosa previsione, soprattutto fatta dopo la partita col Verona la prima giornata, quindi.
Sì, adesso ci sono 5-6 partite che diranno di più, no? Tu hai ricordato le due trasferte a Milano, c'è anche l'Atalanta in casa, la Roma in casa, la trasferta a Torino contro il Toro, l'altra partita che apre poi il mese di dicembre con la Lazio, che è una squadra molto seria in questo campionato.
Due partite con la Lazio in tre giorni, peraltro, perché abbiamo
Coppa Italia e campionato. Sì, sì. Lì insomma potremo fare altri discorsi,
ma io credo che a quel punto non tanto per avere il ciclo terribile concluso, ma per il fatto che saremo alla quindicesima partita del campionato, quindi già comincia a essere più probante il discorso. Però ripeto, il Napoli non gioca le coppe, questo è indiscutibilmente un vantaggio, ma è anche uno svantaggio, nel senso che una partita giocata bene in coppa ti galvanizza, ti motiva, ti incide sull'autostima. Quindi il fatto di non giocare le coppe, come tutte le considerazioni che si possono fare prima, è un'arma a doppio taglio. Poi bisogna vedere come si mette la situazione in prospettiva.
Sì, però, poi ci sono anche le stagioni che nascono bene, in cui bisogna saper interpretare i segnali. Io penso ad esempio che la vicenda di Bologna-Milan, che non si gioca con le squalifiche che tornano per Milan-Napoli, sia uno di quei segnali che bisogna saper cogliere. Capita, capita a tutti quelli che vincono.
Ma si legge anche questo in due modi, perché è vero questo che dice, ma è anche vero che a distanza di tre giorni il Napoli rigioca, sì, il Milan può aspettare una settimana. E quindi diciamo dal punto di vista della
attenzione al rigore per l'Inter, credo ci sarà un po' da discutere, ma rigore per l'Inter. Cambiaso dice di no, Guida ha fischiato rigore, il tocco su Thuram che diciamo nella lettura dell'arbitro è arrivato in anticipo sul difensore ed è stato toccato nella lettura dell'arbitro. Adesso vedremo la lettura del VAR. Prego Maurizio.
No, stavo dicendo, e anche questa va letta in due, può essere letta in due modi. Sicuramente l'assenza di Theo Hernandez e di Reinders, soprattutto per come stava giocando Reinders, è interessante. Per noi è un fatto più che positivo, ovviamente. Poi c'è invece il fatto del riposo, cioè il Milan ha riposato per una settimana, cosa che il Napoli non ha fatto. Quindi diciamo che secondo me usciamo pari in questo.
Oh, mi sento di dire che il rigore verrà confermato, perché è stato Danilo che è arrivato leggermente in ritardo su Thuram, gli ha dato un calcetto, niente di straordinario. Però secondo me Carlo Danilo si è reso conto da solo in campo, dalla mimica che si era esposto al rischio. Sul dischetto c'è Zielinski, 14:10 sul cronometro. Zielinski che gioca al posto di Çalhanoğlu, ne prende anche il ruolo di rigorista. Parte Zielinski, Inter in vantaggio. Dunque quarto d'ora del primo tempo, Inter 1, Juventus 0, ha segnato Zielinski su calcio di rigore. Fammi chiudere con Maurizio De Giovanni con un'altra cosa a cui tengo molto. Oggi mi ha colpito la prima pagina del Mattino di Napoli, io capitano con la foto di Di Lorenzo, che è un personaggio, una storia molto letteraria, se ricordiamo che cosa ha attraversato nei mesi scorsi.
Sì, è una storia bellissima quella di Lorenzo, perché Di Lorenzo è anche la grande metafora dell'andamento del Napoli negli ultimi anni, una crescita esponenziale di anno in anno fino a esplodere da capitano e da leader dell'anno dello scudetto, per poi avere questa incomprensibile stagione, questa eclissi vera e propria la stagione successiva, per molti versi incomprensibile, per molti versi anche non adeguatamente motivata. Il fatto che Conte si sia contrapposto alla cessione di Zielinski, di Lorenzo, che era una ipotesi molto fondata e molto avanzata, Di Lorenzo è rimasto e Di Lorenzo è di nuovo il capitano di un Napoli rinato, rinascendo lui stesso. Io ricordo che Di Lorenzo al terzo gol in campionato, sì, e stiamo parlando di un terzino,
Sì, giocatore totalmente ricostruito da Antonio Conte, ma non solo dal punto di vista della testa, anche dal punto di vista tecnico e tattico. Se ricordiamo quello anche dell'europeo triste che abbiamo vissuto in Germania,
è un
giocatore assolutamente differente. Grazie Maurizio.
Grazie,
ciao Maurizio. Grazie Maurizio De Giovanni. Roberto da Milano, vai Roberto.
Buonasera a lei, con piacere, Giovanni Calderai e Carlo Gente. Ecco, io faccio veloce.
Vale.
Riguardo il Milan, adesso sappiamo che queste esortazioni, come è stato in Lombardia, anche in Emilia, già tempo fa, voglio dire, ma dovesse più a corrente, cioè guardare di non annullare la partita, perché sappiamo che sempre ottobre-novembre ogni anno piove, no? E sono inondazioni. E allora adesso per il Milan.
E abitiamo in Italia. Sì, abitiamo in Italia dove se piove andiamo sott'acqua.
Sì, no, per carità, adesso piove, vabbè, è successo qualcosa di particolare, purtroppo in Emilia non è che ha piovuto, altrimenti diamo una rappresentazione farsesca della realtà. Dopodiché io penso che quantomeno a porte chiuse Bologna-Milan ieri si dovesse giocare, tutti abbiamo visto i video di com'era la zona dello stadio intorno a Bologna, intorno allo stadio alle 18, intorno all'ora insomma in cui doveva esserci la partita. A Bologna ieri c'è stato di tutto, c'è stato il motor show, c'è stato il pugilato, si sarebbe potuto serenamente giocare a porte chiuse se questa era la necessità del sindaco per non disperdere forze dell'ordine,
certo, certo.
Impegnate in altro, e su questo no, ovviamente leviamo
devono
tutti in
trovare
alto
un
mani,
parametro
però.
Giovanni devono, loro cioè, allora sappiamo benissimo, lo sa meglio di tutti insomma la Lega e tutti gli attori, che questo calendario è impraticabile, no? Quindi secondo me bisognerebbe trovare, decidere a voce ferme delle linee guida in caso di indisponibilità di un campo, non si va a cercare una data, ma si trova una soluzione.
Se ne cerca,
cioè, se ne cerca una, ma che sia codificata, cioè se non si può giocare lì, si gioca in campo neutro a porte chiuse, si inverte il campo, si fa quello che si vuole, però un parametro bisogna trovarlo a priori e poi a posteriori lo applichi in modo che tutti siano sereni sapendo qual è la soluzione codificata.
Questo è 18° del primo tempo che scade in questo momento a San Siro. L'Inter è in vantaggio per 1-0 sulla Juventus. Decide il gol su calcio di rigore di Zielinski, realizzato al quarto d'ora. Calcio di rigore fischiato da Guida per un tocco di Danilo, che è entrato in ritardo su Thuram. E questo è rigore che insomma mi pare sia stato poi correttamente confermato dal VAR. Ma se avete un'opinione diversa vi aspetto. Ci fermiamo il traffico, poi c'è Filippo Maria Ricci.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Il pallone del Lido per Rafinha, Rafinha per il quarto, supera Lucas Vázquez, se queda solo, tira la vaselina. Gol! Oh capitão en estado de gracia! Con un toque suave, suave, suavísimo, el balón de Rafinha en el Bernabéu, en el 86 de partido, el Real Madrid, Mbappé y compañía 0, Barça de Flick 4.
Adesso parliamo del classico di Spagna, ma vi dobbiamo raccontare che ha pareggiato la Juventus. Qualche istante fa il gol lo ha segnato Dusan Vlahovic. È un gol che conferma come quest'anno l'Inter sia tutto tranne che impermeabile. Azione prolungata della Juventus, poi dalla tre quarti un lancio centrale che ha pescato McKennie completamente da solo all'altezza del dischetto del calcio di rigore. McKennie invece di tirare direttamente in porta di prima ha appoggiato su Vlahovic, che era ancora più libero un paio di metri alla sua sinistra, e Vlahovic ha battuto Sommer. E immagino la felicità, Carlo, di Simone Inzaghi.
Sì, è un gol a difesa schierata, normalmente non siamo abituati, sì, a vedere
due giocatori davanti al portiere.
Sì, è bastato un lancio bello preciso di Cabral per McKennie, che era lì da solo. Cioè il punto è perché McKennie era lì da solo. Poi sugli sviluppi insomma Vlahovic ha avuto gioco abbastanza facile, però non siamo abituati a vedere l'Inter che prende gol di questo tipo, insomma.
Non siamo neanche abituati a vedere il Real di Carletto che ne prende 4 in casa. Filippo Maria Ricci, ciao.
Buon pomeriggio, ciao. Sorpresa,
Sorpresa.
Vi racconto una cosa sua. Avete messo un bellissimo clip di radio. Vi posso raccontare una cosa, visto che siamo in radio, per come funzionano le cose qui. Allora, quella è la voce di Luis Flaquer, detto Flaky, della cadena SER. Allora, quando ci sono queste grandi partite, cioè i derby, classico, così, le radio mandano, siccome hanno ognuno ha il suo, radiocronista abituale che segue la squadra, vanno tutti e due e cambiano continuamente la parola a seconda di chi ha la palla. Pensate voi la difficoltà di questo interagire col pallone in gioco quando c'è un'intercettazione, cambia anche il radiocronista, un continuo così per 90 minuti e poi intorno ci sono altre una decina di persone, il vero caos. Però insomma mi sembra un modo diverso di fare la radio rispetto a come siamo abituati noi, molto curioso, molto
dovremmo
interessante.
Dovremmo sperimentare.
E quindi accanto a Flacchi c'era quello che normalmente fa il Real Madrid, che poi ecco sta in silenzio e poi quando tocca a lui fa i suoi gol e così.
Vabbè, questa è una... ieri non gli è andata benissimo, quello del Real.
Stato zitto.
No, non gli è andata benissimo. Partita, sì, è stato parecchio. No, in realtà ha festeggiato un paio di gol, però annullati per fuorigioco. Per cui, perché ieri la chiave è stata, no? Io ho scritto che c'è questa, diciamo, passione di Flick per il Milan di Sacchi, no? Che lo eliminò in Coppa dei Campioni nel 90, la semifinale, Bayern Milan.
Borgonovo ai tempi supplementari.
Esatto, nel 2-1 a Monaco, no? E lui tiene questa linea di fuorigioco altissima. Siamo arrivati, mi sembra, a 75 fuorigioco e fischiati, diciamo, a chi attacca il Barcellona, ieri 12. E insomma, rischia ovviamente, perché poi non è che c'ha Barese e Costa Curta, ma c'ha Pau Cubarsì che ha 17 anni e Íñigo Martínez che ne ha 33 e finora era stato un onesto lavoratore e gli è andata bene. Però il Real Madrid ci ha messo del suo, perché comunque ha avuto un sacco di occasioni. Mbappé ne ha sbagliate due, Vinicius una, Bellingham una, insomma, poi alla fine resta il 4-0, ma come diceva, ha ragione un po' ieri Ancelotti a dire, insomma, se ne mettiamo dentro almeno una la partita cambia, insomma, perché le hanno avute in ogni fase della gara. Però
sì, il problema è che se hai il futuro pallone d'oro, vediamo domani sera, se hai l'uomo che hai strappato al PSG e dovrebbe essere il più forte del mondo, se hai Bellingham, non dovrebbe essere un esercizio sterile metterne dentro una di quelle buone, no, intendo, esatto. Non lasciamo stare le due annullate.
Questo è chiaro, c'è anche questione di centimetri, cioè per dire, senza il VAR questa partita la vince il Madrid, no? Perché comunque va in vantaggio, quindi già questa è la tecnologia, aiuta e per questo è arrivata. E no, non dovrebbe essere difficile, ne avevano fatti 5 al Borussia Dortmund, no? Martedì, e già lì si era visto comunque qualche problema, perché anche lì erano andati sotto 2-0, no? Poi Sahin ha smontato la squadra e questi ne hanno approfittato, però è chiaro che a me colpisce di più il Barcellona, che veniva col Bayern 6 sconfitte consecutive, col Madrid 4 sconfitte consecutive, e qua Flick è arrivato in 3 mesi, ha completamente girato la squadra senza cambiare gli elementi.
Ha ritrovato l'anima, il Barcellona ha ritrovato l'anima, quanto al Real Madrid mi sembra semplicistico dire, ma se ne mettevamo dentro uno o se non c'era il VAR, perché perdi 4-0 e 4-0 è, no, come direbbe Totti, sono 4 soltanti.
Però la partita è stata molto molto particolare, cioè, il primo tempo è stato bellissimo, il Madrid poteva vincerla questa partita, però l'ha persa 4-0, cioè, carta canta, non c'è molto da dire, però è talmente incredibile che è una partita di difficile lettura, perché il primo tempo che finisce 0-0 è un primo tempo elettrico, che poteva andare in entrambe le direzioni, e poi anche di nuovo la seconda parte, però appunto tu compri Bellingham, Vinicius, Mbappé e questi
non prendono mai la 4-0 porta. Con il Barcellona che non può fare mercato perché ha le mani legate da fair play finanziario,
ma Barcellona è entrato alla fine,
guarda, ecco. Ieri secondo me è la partita che certifica il fatto che il Barcellona sia tornato, sia sulla via per ritornare, perché fonde diverse anime, innanzitutto l'anima mitteleuropea, perché il Barcellona ha quest'anima,
no? Raddoppio della Juventus. Il gol lo ha segnato Timothy Weah, ha fatto il gol del 2-1, però è un gol che secondo me è quasi tutto di Conceição, che si è bevuto con un paio di finte di Marco, ha portato il pallone sul fondo e poi ha messo un assist che Weah all'interno dell'area piccola ha di fatto girato nella porta che era rimasta sguarnita. C'è a terra Lautaro Martinez, seguirà dibattito su come ha perso la palla su contrasto con Danilo, secondo me non c'è nulla, azzardo, però comunque certamente sarà tutto
non c'è nulla.
Da rivedere al VAR. Comunque 2-1 della Juve, che devo dire ha giocato meglio al di là del risultato questi primi 26 minuti, opinione così.
Sì, sì, c'è anche, sì, ha giocato meglio, ha giocato meglio, no, ma ha giocato meglio, insomma è una partita molto equilibrata, in 26 minuti l'Inter ha già preso due gol e questo è un dato. E poi vedendo con Seisao nell'occasione subito all'inizio, e in questo caso mi viene da dire, se è vero che Douglas Luiz è un oggetto misterioso, è altrettanto vero che non ti aspettavi questo ragazzino, il figlio di Sergio, che riesce già a darti così tanto all'inizio della sua carriera, all'inizio della sua avventura e all'inizio della sua stagione in Italia, perché a me sembra davvero il valore aggiunto della Juventus questo, quando gioca, e quando non gioca si sente. Quanto al Barcellona, chiudo il discorso, Phil, ha trovato la sua anima mitteleuropea, che sappiamo da Cruyff, Van Eskens, Schuster, a Van Gaal. Esatto, il Barcellona ha questa fusione di anime mitteleuropee e canterane, no? Ha ritrovato la mitteleuropa, sì, sì, e la cantera in un colpo solo.
Assolutamente d'accordo, te lo metto giù in numeri: 8 spagnoli contro 1 del Madrid, 6 canterani, 0 del Madrid, 6 giovani, no? 2 di 17, 4 di 21 anni, tutti titolari stiamo parlando. Poi ha chiuso con 8 canterani contro il Bayern, addirittura 9. E in più però c'è Lewandowski, che possiamo metterlo tra i mitteleuropei, no? E solo Rafinha è un po' esula, però vabbè, dai. Il resto sì, sì, sì.
Eccezione, sì.
Esatto, Lewandowski che sta vivendo una terza giovinezza.
Mamma mia, incredibile, perché l'anno scorso ha fatto 19 gol, quest'anno è già a 14, era dato per bollito, finito, proprio chiuso così, e invece è con Flick, comunica bene in tedesco, parlano bene, si sono trovati ed è lì, lui quelle, le occasioni che ha avuto le ha messe dentro, gli altri dall'altra parte, i mamma santissima, no, e alla fine poi il calcio si riduce anche a questo. E poi c'è sempre la minima male, che se volete, 17
sì,
anni,
ma male non è. Mi dici una cosa su Carletto, che non è abituato, ma da uomo di mondo dovrà trovare il modo di estrarre il meglio anche da una serata come quella di ieri.
Allora, lui ha detto, dice ieri in maniera molto spavalda, abbastanza divertente, ha detto: l'ultima volta che abbiamo perso 4-0 un classico abbiamo vinto Liga e Champions. La butta lì, la mette così,
l'ha detta,
dice,
giusta, cioè gliel'avevano suggerita giusta, sì.
Sì, vabbè, sì, sì, così nel 22, però quel 4-0 era arrivato a fine stagione, quando il Madrid praticamente aveva già le mani sulla Liga e insomma, e poi era già avanti, molto avanti in Champions, adesso non ricordo esattamente se erano semifinali o già la finale, e vabbè, comunque mi sembra un buon modo per vedere le cose. E mancano due giocatori fondamentali, Kroos e Carvajal, e ovviamente Lucas Vázquez non è Carvajal, che domani comunque magari può finire sul podio del Pallone d'Oro, visto che ha vinto tutto, insomma, poi, e soprattutto Kroos. Il Madrid ha questi cursori, queste gente dinamica, muscolosa, come Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Valverde, gli manca l'architetto, gli manca un centrocampista, c'ha Modric, però Modric ha 39 anni, poverino, più di tanto non può fare, e questa è la difficoltà.
Può fare una ventina di minuti a partita. Senti, mi dici cosa pensi di questa prima mezz'ora di Inter-Juve? Io sono incantato dalla verticalità con cui la Juve prende dentro ogni volta che riparte difesa e centrocampo.
D'accordo,
dell'Inter.
Però su questo gol ci sono almeno tre errori, secondo me. Cioè, Lautaro perde palla, Mkhitaryan chiude male, lo stesso Sommer in quell'uscita non mi sembra felicissimo, e il gol prima arriva addirittura appunto con la difesa schierata, quindi sono con te, bene la Juve, ma l'Inter mi sembra che sia in una serata al momento assai storta, piena d'errori.
Sì. Poi, questo gol mi ricorda il primo che ha preso nel derby da Pulisic, palla persa, era un po' più vicino, però insomma una volta persa erano nudi in campo, nel senso
sono troppi
che...
errori, cioè, tre errori consecutivi di tre giocatori comunque affidabili, e insomma alla fine non te li puoi permettere a questo livello, insomma è un po' quello che è successo al Madrid ieri, perché poi ecco dietro abbiamo parlato davanti, ma anche dietro hanno fatto un sacco di errori, per quando Lewandowski fa il secondo gol, cioè ci sono le statuine di Militao e Rudiger ferme, lui salta di testa, bel gol, però insomma è così. Sì, e l'Inter mi sembra solo in questi primi minuti, ecco, prevalgono più gli errori dell'Inter che il resto, poi dove devi essere bravo, devi saltare l'uomo, devi attaccare, quello che vuoi. Però insomma, ecco, questa siamo ancora questa,
siamo a mezz'ora, quindi insomma, cominciamo a essere a un terzo di partita.
Sì, 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 sì.
Grazie Filippo.
Grazie a voi, come sempre. Ciao, ciao, ciao.
Grazie Filippo Maria Ricci. 2-1 per la Juventus a San Siro, minuto 31. Allora ricordo Zielinski al quarto d'ora su calcio di rigore, e poi in 6 minuti, 20° e 26° Vlahović e Weah, quest'ultimo su assistenza di Conceição. Juventus che in ripartenza continua a essere rapidissima ad arrivare nell'area dell'Inter e soprattutto a destra con Conceição. Anche adesso mette molto in difficoltà Di Marco. Questa volta Conceição ha provato da solo la conclusione, Sommer si è dovuto distendere per mettere la palla in calcio d'angolo. Juventus che sembra avere un piano partita che fin qui ha funzionato meglio di quello dell'Inter, al di là degli episodi, Carlo.
Sì, sì, no, ma certamente ha funzionato meglio di quello dell'Inter, ma hai ragione, penso l'abbia detto tu. È sorprendente la verticalità con cui la Juventus attacca l'Inter, e la verticalità non è stata in questo inizio di campionato esattamente l'arma principale della Juventus. Quindi in questa partita Juventus sta applicando meravigliosamente questo piano, e questo dà ragione, almeno fin qui dopo mezz'ora, alle idee di Motta sul piano della formazione.
Calcio d'angolo con pallone che viene allontanato dalla difesa dell'Inter, il traffico e torniamo.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Le nuvole nere diventano rosse. Bagnaia ce l'ha fatta. C'è, vince. È quello che gli serviva. È quello che serviva a lui, alla sua anima, alla sua moto, al suo team. Che prova di carattere.
Era fondamentale recuperare più punti possibili.
Run, run, Rudolph. Randolph ain't too far behind.
Guadagnare 5 punti oggi non è avere un guadagno, non proprio in termini di campionato, perché alla fine sono 17 punti, però in termini anche di mentalità e confidenza, perché alla fine una vittoria così dà un gran gusto.
Run, run, Rudolph, 'cause I'm reeling like a merry-go-round.
Ho provato a dare il massimo, ho fatto un errore alla 3, poi mi ha sorpassato Pecco e da lì niente, ho avuto 10-15 volte che sono stato vicino a cadere. Allora fare un secondo in una giornata così difficile è fantastico, ieri secondo, stiamo penso la strada giusta, sapevo che oggi Pecco era il contendente, lui deve prendere un pelino più di rischio di me e ce l'ha fatto.
Ragazzi, ma che Inter Juventus stiamo vedendo? Allora, rapido riepilogo, siamo lasciati sul 2-1 per la Juve che giocava meglio, è arrivato il 2-2 di Mkhitaryan e c'è un rigore per l'Inter, per un calcione netto, sì, di credo Kalulu su Dumfries, netto ritardo, sì, diciamo che c'era un tiro cross sporcato che stava arrivando dalle parti di Dumfries, che era praticamente sul dischetto dell'area di rigore, solo davanti a Di Gregorio. Non aveva ancora controllato il pallone Dumfries, motivo per cui non c'è nessun tipo di provvedimento disciplinare, ma Kalulu da dietro è arrivato e lo ha colpito in maniera anche abbastanza violenta sulla coscia, quindi calcio di rigore, tornerà Zielinski dal dischetto. Comincia a salutare Carletto Pernat. Ciao Carlo.
Ciao Carletto.
Carlo?
Carletto?
Adesso lo recuperiamo, tanto sì. dobbiamo
raccontare.
Sì, sì, anche lui. Poi parliamo della MotoGP. Allora, adesso raccontiamo insieme però il secondo rigore per l'Inter. Con sul dischetto ancora Piotr Zielinski, 37esimo minuto, parte Zielinski, gol. Dunque Inter in vantaggio per 3-2. E Inter-Juve è meraviglioso, io devo dire la verità, ci hanno regalato
molto contento.
37 minuti
molto
di contento. Spettacolo assoluto.
No, ma sono molto contento perché temevo che questa fosse una partita presente di quelle da 0-0 di studio eccetera, è una partita che sta guardando tutto il mondo ed è un gran bello spottone per il nostro campionato. Poi il titolo nella fattispecie è Bremer non c'è, si vede benissimo che non sì, c'è Bremer,
sì, sì.
che sia sul gol di Mkhitaryan con un triangolo con Thuram chiuso con un sinistro nell'angolo, che su questo intervento sciagurato di Kalulu, sì, sì. Insomma, Bremer non c'è, si vede benissimo.
Si vede benissimo.
Cosa si ride?
Carletto Pernat, ciao.
Cosa ride?
Ciao, presente, Pernat. presente ecco. Dopo una bellissima gara, ormai questo è Gran Premi fino alla fine, fino all'ultima gara. Io parlo, allora, parliamo della prossima sprint della Malesia, della gara della Malesia e dello sprint di Valencia. Queste tre saranno gare di testa. L'ultima, quella da 25 punti, sarà gara di moto. guarda, è una bella differenza. Se tu ci hai fatto caso, adesso è una gara di testa. Quindi Bagnaia,
quindi hai ragione,
come l'Araba Fenice risorge dalle ceneri, sai, l'Araba Fenice ha fatto una gara di testa alla grande, come l'ha fatta di testa anche Martin, perché ha rischiato di brutto, ecco, si è accontentato tra virgolette.
Bravo.
E vedrai che sarà anche di testa la gara sia in Malesia la sprint che l'altra, mentre quando saremo a Valencia l'ultima, quella da 25, sarà la gara di moto. O dentro o fuori, perché si arriva a Valencia. Bella a questo questa. Punto mi sembra evidente, mi sembra evidente.
Bella questa.
Però Pecco deve arrivarti più vicino, Carletto, perché così
sì, però ve ne dico un'altra, attenti ai terzi incomodi, quelli che ormai non si giocano più niente, che oggi sono caduti tutti e due, che si chiamano Marc Marquez e Bastianini, perché il terzo posto vale dei bei soldoni, ricordatevelo. Un terzo posto vale tanti soldoni per dove sei e per dove vai. Per cui avete visto come anche Mare Scaduta è andata a cercare dei punti alla grande, come ha fatto lo stesso Enea. Questi due possono determinare tante belle cose, perché loro possono stare davanti.
Però devono stare in piedi, Carletto, se no
sì,
fanno sempre uno o due gli altri.
Ma oggi, oggi era difficile.
Che in Australia Marquez è stato in piedi, in Indonesia ne è stato in piedi, non è che non sono stati in piedi, hanno vinto tutti e due. Quindi attenzione, guardate che questi due qua sono capaci di determinare al 60% la vittoria del mondiale, ve lo dico oggi.
No, perché io davo un'occhiata, scusate, nelle ultime 5 volte che ha vinto Pecco, sto parlando del Gran Premio della domenica, quindi quello da 25 punti,
sì.
4 su 5 volte secondo è arrivato Martin, e così il mondiale non vince
bravo,
più.
Il senso è quello, perché Martin, Carletto è bravissimo, oggi fa il filosofo, fa Platone, no?
Ma è vero.
Dice delle cose molto belle, tutto vero, eccetera. Però il senso è che oggi ha vinto Martin, secondo me. Gara meravigliosa, c'era Bagnato, condizioni difficili, però un altro Martin, cioè quello dell'anno scorso, di 2 anni fa, si sdraiava e faceva uno zerone, e questo cambiava tanto. Oggi ha corso con grande intelligenza, 17 punti a 2 gare dalla fine, ci sono le sprint,
allora
ok, ma sono tanti.
Mi dai ragione, Carletto.
Ma ti do ragione.
Sono gare di testa.
Ho capito,
in questo momento.
Ho capito, però se sappiamo che Pecco di testa è molto forte, il dubbio era Martin, e Martin si sta dimostrando estremamente solido, e questo mi fa dire che è il grande favorito, al di là dei 17 punti, è il grande favorito, e se vince questo mondiale se lo merita pure, perché ha avuto un progresso non da poco, considerato il pilota che era, velocissimo ma un po' dissennato. Oggi invece ha fatto una gara secondo me meravigliosa, perché al di là di quell'errore poi ha capito tutto. Secondo posto, paga 5 punti in meno, perfetto, lo prendiamo, non rischiamo più di quanto serve. Lui si mette sulla coda di Bagnaia e lì sta fino a Valencia.
Attento ai terzi incomodi. Ah, questi non li considerate voi, Carlo. Considerate Marquez e Bastianini. Vedrai già dalla Malesia che è un gran premio dove Bastianini l'anno scorso ha vinto fortissimo, magari Marquez un po' di meno. Attenti, perché potrebbero anche, non ci sono i giochi di squadra, per cui potrebbero determinare anche la vittoria di un mondiale. Io ve lo dico.
Ma anche perché il gioco di squadra è impensabile quest'anno, con Bastianini che saluta, con Marquez che farebbe di tutto pur di non andare nella scuderia del campione del mondo.
Certo, però ragazzi, ricordatevi che questo mondiale è apertissimo. Io sono d'accordo con Carlo, e i punti sono quelli, e quel vantaggio di punti. Diciamo che Martin è ancora un jolly, è meglio che non se lo giochi, però un jolly ce l'ha, gli altri no. Oggi l'ultimo jolly è Marquez, Bastianini, buonanotte, Bagnaia jolly non ne ha più. Martin teoricamente un jolly ce l'ha, siamo d'accordo?
Può fare uno zero. Sì.
Gli altri no. Per quello che probabilmente quello che dici te, Carlo, di testa se la può giocare, però attenti ai terzi incomodi, lo ripeto per l'ennesima volta.
Ho capito, ma i terzi incomodi, se Martin si mette sulla ruota di Bagnaia e sta lì, hai pari a dire i terzi incomodi, perché il duello è tra loro due, poi possono arrivare primo, secondo, terzo, quarto. Il problema è che Martin oggi ha dimostrato di saper stare sulla ruota di Bagnaia, e se sta sulla ruota di Bagnaia il mondiale lo vince, quindi questo dice la matematica.
Sì, matematicamente sì, però ci deve stare gli altri, sai, ti arriva un Bassanini che vince a Malesia, ti arriva un Marquez che vince a Valencia, io ti rimetto possibili vincitori se due
No, ma devono mettersi in mezzo, devono mettersi in mezzo,
potranno anche mettere in mezzo. Ragazzi, io attenzione che lì è come pescare in un sacchetto il numero, quello che viene viene, ve lo dico io.
Comunque finale straordinario, Carletto. Noi ti disturbiamo anche settimana prossima, anche se vai in Malesia, giusto?
Sì, torniamo in prima linea. Parto domani e io sono là in prima linea, sono sempre con voi.
Quindi ti chiamiamo anche se il fuso orario non ti è amico.
Assolutamente, nessun problema.
Che cretino, ora, che cretino, se, ora non si arrende mai.
Non mi arrendo.
Ma sei contento che tu domani vai e invece arriva Balotelli? Sì.
Allora, io il Genoa purtroppo è diviso fra la retrocessione e il fallimento, mi piace dire come sono. Poi è una squadra che purtroppo è stata smantellata, nessuno è stato sostituito, Balotelli farà quello che può anche lui, è una squadra che gioca per non retrocedere, dai, parliamoci chiaro. Speriamo che Mario diventi il Mario di una volta, esatto. Lo dico, no?
Può servire questo, prima come Franco no? Ordine ci diceva, temo che sia arrivato per distruggere quello che resta del Genoa. Non era molto ottimista.
Io penso che no, non sono d'accordo, io penso che possa essere una mattonella per fare una cuccettina per salvarsi all'ultimo minuto, tutto lì, guarda. Quello che vi posso dire.
Ciao Carletto.
Ciao Carletto. Ragazzi. Basta che non frequenti troppo capito? Pernat Balotelli. Se frequenti Pernat è un casino.
No, sarà meglio. Grazie.
Ciao Carletto.
Ciao Carletto.
Grazie Carletto Pernat. Con questo abbiamo raccontato. Ci sentiamo domenica al Gran Premio della Thailandia, che ha aperto questa domenica dei motori. Bagnaia, Martine, Acosta. Il podio, Martin che ha 17 punti di vantaggio su Bagnaia, sono caduti Marquez e Bastianini. Domenica prossima in Malesia. Adesso ci fermiamo, il traffico, quando torniamo il risultato del primo tempo di un Inter-Juventus meravigliosa, con l'Inter in vantaggio per 3-2, e poi gettiamo l'occhio anche a quello che accadrà dalle 21 a Città del Messico con la Formula 1.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
La sentivo già da ieri dalla FP3, dalla Q1, dalla Q2, me l'ho sentito tutto il weekend, sono stato veramente forte oggi, è stato veramente bello, sicuro che partire bene sarà fondamentale, io sono convinto che se faccio una buona partenza sarà una gara interessante da lì in poi.
Carlo sta andando forte, io sto andando piano, quindi alla fine non è una questione di Carlo, è più una questione di me che non sto facendo un buon lavoro per adesso, non sono al mio agio nella macchina per adesso, non sono contento del lavoro che ho fatto.
Allora è finito il primo tempo intanto a San Siro, è finito in modo non banale perché la Juventus è andata a un centimetro dal gol del 3-3 con una bellissima conclusione di Weah a giro. Sommer fermo, palla che ha sfiorato il palo alla sua sinistra ed è uscita. Dunque si va all'intervallo con l'Inter in vantaggio per 3-2. Breve riepilogo, Zielinski su rigore dopo un quarto d'ora, poi Vlahovic e Weah in 6 minuti, poi 20esimo e 26esimo in altri 2 minuti, 35esimo e 37esimo Mkhitaryan e ancora Zielinski su calcio di rigore. Umberto Zappelloni, ciao.
Ciao, buonasera.
Ciao Umberto, ciao.
Stai vedendo?
Sì, bella partita, sicuramente un bello spot.
Finalmente, ti portiamo in giro.
Sì, esportiamo un prodotto di livello. Sì.
dopo che una settimana di Champions si erano viste anche delle cose comunque interessanti, però questa è veramente una bella partita, forse la migliore di questo campionato.
Sì, mi sta sorprendendo in positivo la Juventus, anche se adesso è sotto, non cambio
il
giudizio.
Ha avuto una bella reazione, ha preso 3 gol, non me l'aspettavo prendesse 3 gol sinceramente, anche se 2 sono rigori, insomma la difesa era stata la parte migliore della Juve in questa prima parte della stagione. Però
sì, le due difese non sono la parte migliore di questo primo tempo, diciamo, no, la verità, né da una parte né dall'altra.
No, ma meno male che è così, e mi sono dimenticato di dire prima a De Giovanni e quindi indirettamente a Conte che se vogliono vedere del bel calcio c'è anche Arsenal-Liverpool 2-1, però Arsenal-Liverpool loro non la guardano, quindi guardano questa partita chissà perché.
Chissà perché,
no?
Chissà perché.
Appunto, dico no, guardiamo perché tanto perché il gioco è bello. Sì, c'è anche Arsenal Liverpool, possono guardare anche quella. Loro ci credono. E viste queste due squadre, mi sa che hanno ragione. Quelli del Napoli.
Adesso vediamo. Invece cosa vediamo dalle 21, Umberto? Io ho l'impressione che vedremo finalmente, insomma, da un paio di mesi ci siamo abituati a una Formula 1 che è tornata combattuta e divertente. E quindi vale la pena vedere il Gran Premio del Messico. E poi chissà mai che si apra veramente lo spiraglio per la Ferrari per provare a vincere il titolo costruttori.
Vale la pena perché abbiamo i primi 4 che possono vincere questa gara, e la pole position in questo circuito, mi spiace per Carlos Sainz che ha fatto 2 giri fantastici ieri, è forse il circuito in cui conta meno perché la prima curva è lontana 1300 metri e quindi si può prendere la scia, ci si può provare, anche se la speranza è che quei 2 lì dietro in lotta per il mondiale magari si danneggino così da far partire le 2 Ferrari davanti, insomma. Perché? Perché quei 48 punti con un'altra doppietta stasera potrebbero diventare molti meno e la Ferrari gioca 2 punti al contrario di McLaren e di Red Bull che hanno perso per strada Piastri e il solito Perez, quindi insomma per la Ferrari è una grande occasione questa sera.
Sì, anche perché è tutto tranne che frutto del caso. Cioè noi abbiamo vissuto gli ultimi Gran Premi, no Umberto? Anche quando la Ferrari tirava fuori delle cose interessanti, penso a Monza ovviamente, penso sempre un po' col sospetto che ci fosse sempre una serie di cause.
Complicità degli avversari.
Che ti avevano favorito. E invece no, in quest'ultimo terzo di stagione. La verità è che esattamente come la McLaren nel secondo è diventata la macchina più veloce, la Ferrari in qualche modo è molto migliorata.
La Ferrari ad Austin ha avuto una superiorità tecnica, una superiorità tattica clamorosa, è quasi inaspettata dopo come erano andate le qualifiche. In condizioni da gara la Ferrari era sicuramente la miglior macchina in pista e ieri lo ha fatto vedere anche in qualifica. Dote che quest'anno non è mai venuta fuori troppo con questa SF24 se non per qualche grande impresa di Leclerc, tanto che Carlos era la prima sua pole position dell'anno, quindi è una Ferrari che fa sicuramente sperare perché in condizioni da gara si è visto che una superiorità c'è, sicuramente è una macchina che consuma meno le gomme, è una macchina che riesce a essere costante con gomme morbide, con gomme gialle e con gomme bianche, quindi con le medie e con le morbide, per cui senza gli errori che sono spariti dai boss in queste ultime gare, sia tattici che poi proprio nel cambio gomme materiale, la Ferrari ha veramente la chance di vincere ancora. Ed è quello che è mancato quest'anno, perché dopo la vittoria di Monte Carlo in Canada la Ferrari era sparita, perché dopo la vittoria di Monza non ci si era approfittati poi a Baku e poi a Singapore. Quindi se dovesse vincere 2 gare di fila, questo finale di stagione può diventare davvero interessante in prospettiva mondiale costruttori. Non penso assolutamente ad altro.
No, beh, altro già è una fatica Norris, quindi figuriamoci. Esatto. Il fatto che Sainz sia stato costantemente davanti a Leclerc in questo fine settimana, ha ragione Carletto a dire mea culpa o c'è qualcos'altro?
Sicuramente le sue colpe le ha, però Carlos è in grandissimo forma in questi ultimi 2 campioni, perché anche ad Austin gli era stato davanti in qualifica e se non fosse rimasto intruppato nel traffico alla prima curva probabilmente poteva andare davanti lui, insomma mi sembra in grande forma Carlos, perché vuole lasciare un bel ricordo alla Ferrari. Io credo che lo lascerà comunque, perché è stato un compagno di squadra molto valido, tanto che ultimamente si moltiplicano le voci degli esperti che dicono che la Ferrari ha fatto un errore a prendere Hamilton, avrebbe dovuto confermare questa coppia. Stamattina io
ho detto
la stessa cosa, insomma. Ma sai, sono in questo momento, secondo me, sono la miglior coppia della Formula 1, questi due, perché si spingono a vicenda senza ostacolarsi più di tanto, sono amici ma nello stesso tempo sono avversari che però si battagliano uno con l'altro, quindi aumentando uno le prestazioni dell'altro. Vedremo quello che riuscirà.
Quindi dubbio ce l'hai,
campionissimo come Lewis. Sai, dubbio ce l'hai, anche perché Lewis in qualifica quest'anno le ha prese da Russell molto spesso. Certo, io credo che come esperienza, come mentalità vincente, Lewis sia insuperabile in questo momento. Vediamo, speriamo che poi con Leclerc non si crei un attrito, che potrebbe sempre crearsi, insomma. Sai, l'alchimia tra due compagni di squadra è sempre difficile da trovare. Io spero che Charles abbia l'intelligenza, e anche Lewis, di non rovinare quello che sta preparando la Ferrari per lui.
Va bene, grazie Umberto.
Ore grazie a voi, 21. Buon secondo tempo e buon Gran Premio.
Buon Gran Premio dalle 21, secondo tempo imperdibile, di Inter Juventus. Non ce ne abbiano tutti quelli che fanno altro in televisione nella prossima ora, ma se le presupposti sono quelli del primo tempo, secondo tempo che è assolutamente imperdibile. Io mi fermo qui, Carlo, ricordando che l'Inter è andata al riposo sul 3-2, ma c'è ancora tanto da scrivere, così a occhio.
Ciao Giovanni.
Questo secondo tempo di Inter Juventus. Domani torni tu dopo il GR delle 14. Io ringrazio Aldo Gironda Veraldi, Michele Lasserra in redazione, Carlo Salvatore e Paolo Corleoni che hanno curato la parte tecnica di questa puntata. Tutti Convocati Weekend torna con me rigorosamente in diretta domenica prossima a partire dalle 17. Ciao.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Vi siete divertiti, però?
Saluti!